è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sto facendo il notiziario cambogiano da una radio libera per chi il microfono è un po' fallico, però il potere non ce l'hanno, no. Circondato dai mass media sulla sedia io lavoro sempre gratis, ma c'è Antonietta che mi ama, che mi aspetta tutta notte, lei mi ascolterà. Compagno sì, compagno, compagno un cazzo. Compagno sì, compagno, no, compagno un cazzo.
Parenzo, te lo ricordavi? Ricky Gianco, mitico.
Questa canzone nuova, veramente grandissima. Intuisco di che cosa vuoi parlare.
Più tardi, compagno intuisco. Sì, compagno no.
Annuso, annuso dove vuoi
annusi
andare.
Annusi l'area, annuso. Annusi anche l'area del corteo di domani della FIOM. Anche se tu sarai a Prato da Confindustria.
Sì. Mi sto allontanando da Roma per raggiungere il Granducato di Toscana, dove domani a Prato la Confindustria fa questo convegno con la signora Marcegaglia, con Sacconi. Insomma, cercheremo di capire l'impresa che dice nella grande giornata delle tute blu.
Intanto collegamento con il Purgatorio, con Luca Telese.
E canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno.
Come ci si siede qui?
È un Telese impazzito che non sa nemmeno come sedersi in purgatorio o al limbo, che dir si voglia, e che in questo caso non è impazzito, è l'ultimo Telese, lo conosciamo, dice addirittura Berlusconi vada al parco, deve andare al parco con i nipotini.
Vogliamo bene anche a lui, vogliamo bene anche a Silvio, vogliamo il suo bene, è troppo affaticato. Si prenda un sacchettino di miglio, vada al parco con i nipoti e dia da mangiare agli uccellini, che è una cosa molto bella che alla sua età si può fare.
Ma hai visto quanta gente c'è al purgatorio che lo applaude? Si è messo a fare il comiziante.
È un eroe anche lì, capito? Certo.
Si è messo a fare il capopopolo. Per
ma
esempio,
quando torna?
Non lo so, ci vuole un ascensore che funzioni bene, dal purgatorio, dal limbo fino alla, fino a noi
paradiso.
Terreni. Insomma.
No,
paradiso no, che lo vuoi morto. E poi a un certo punto, sempre da queste comunicazioni che abbiamo, che ci vengono dal purgatorio, dal limbo, che dir si voglia, dice: noi siamo orgogliosi di essere il raglio. Insomma, non cambia in realtà, no, la cifra telesiana, per esempio, contro Minzolini.
Vi porto il saluto di un piccolo grande giornale che un grandissimo direttore italiano, Augusto Minzolini, ha definito il raglio del travaglio. Bene, noi siamo orgogliosi di essere lì a ragliare.
Bene, questo era il purgatorio, le voci dal purgatorio dove c'è Luca Telese. 800 24 00 24 e sempre sulle note di compagno sì, compagno no, che adesso faremo partire, che qualcuno ci segnala essere Paolo Pietrangeli 1972, ma vi assicuro che in questo caso chi canta credo sia Ricky Gianco, insomma, come mi segnalano, come mi hanno scritto. Spero che sia vero.
Circondato dai mass media sulla sedia io lavoro sempre gratis, ma
sempre.
E insomma, ieri sera cosa abbiamo assistito in realtà? Abbiamo assistito durante il programma di Santoro all'effetto Masi, cioè al record di anno zero. Effetto Masi, insomma, è quello che avevamo previsto largamente. La seconda cosa che abbiamo notato è che ormai lui contro l'azienda, insomma, parliamoci chiaro, i cazzi suoi in diretta è diventato una forma di reality, un format televisivo, ed è per questo che, come tutti i reality, ha un grande successo. Appello, firme, casa per casa.
Voglio che per una volta voi raccogliate in ogni caseggiato dove c'è qualcuno che ascolta Anno Zero una semplice dichiarazione, una dichiarazione che si rivolga al presidente della RAI e gli dica: io sono un abbonato della RAI e non voglio essere punito al posto di Santoro. Quindi, per favore, se dovete punire Santoro, punitelo, ma non interrompete Anno Zero.
Una sorta di caudillismo televisivo, cioè l'appello al popolo.
Grande trovata.
Ognuno poi può fare le considerazioni che vuole. Naturalmente qui noi siamo proprio ad analizzare il format, la comunicazione, poi lo diremo, quello che pensiamo, ma per il momento ci limitiamo a questo. Berlusconi non ce lo sta.
Noi, caro Presidente del Consiglio, lei lo sa benissimo, non siamo l'opposizione della televisione, noi siamo il primo programma di informazione della televisione italiana, e secondo me, insomma, io la rispetto moltissimo, l'ho sempre rispettata, ma è questo il motivo per cui lei proprio non ce vo sta con questo fatto qui, perché non siamo perdenti.
Vabbè, poi la marmellata televisiva, gli altri sono la marmellata, io invece il prodotto diverso, il che non è molto simpatico anche nei confronti dei conduttori Rai, degli altri conduttori di trasmissioni di attualità, di talk show. Voi siete uguali, identici, la stessa cosa, io invece no.
Voi avete diritto, ripeto diritto, a non vedere ridotti i vostri cervelli ad un'unica marmellata televisiva. Avete questo diritto. Ed è importante che voi operai diverti, voi magistrati di Milano e di Palermo, voi lavoratori della RAI, vediate rappresentate in onda le cose nelle quali potete riconoscere.
Io questa l'ho trovata veramente fuori luogo, questa cosa della marmellata televisiva, no? Il resto.
Ma non era un attacco ai colleghi, in verità.
No,
cioè,
ma
lui
non diretto.
Di essere un unicum, no? Lui è vero che è un unicum.
Sì, d'accordo, però insomma, lui dice: voi avete diritto a non vedere solamente la marmellata televisiva. Cioè, se non ci fosse Anno Zero, sarebbe tutto uguale.
Talk, tutti uguali, in cui indubbiamente ci sono tre politici di destra e tre politici di sinistra che litigano. Ma
perché lì chi c'è?
Tu è un talk a tesi,
no,
invece,
lì
no?
Ci sono pure quelli che litigano. Diciamo che lui fa il grande teatro televisivo, che è un'altra
sì,
cosa.
Una grande messa in scena, una corrida. Io mi piace definirla una
sì,
corrida.
Sì, no, ma la diversità di Anno Zero, nessuno la nega. E questo dire tutto il resto è una marmellata, e soprattutto il fatto di volersi incarnare come la libertà. Cioè, se non ci sono io, manca la libertà.
Ma manca una voce, questa la libertà non so, ma manca sicuramente una voce.
Sì, no, mancherà una voce, ma non è la libertà, insomma.
No, però è vero che gli altri format televisivi non hanno inventato nulla di nuovo.
Vabbè, tu difendi Santoro, difendi Santoro.
Ma sì, ma no, ma difendi il linguaggio televisivo
a spada tratta.
Metto il mio piccolo petto.
Metto il petto a difesa di Santoro.
Petto, piccolo e goffo petto a difesa del Michelone nazionale.
Beh, devo dire una cosa, Parenzo. Uno che riesce a far cantare Gaber a Formigoni, come è successo ieri, devo dire che insomma un effetto carismatico ce l'ha pure.
È
perché...
clamoroso, sì.
Beh, abbiamo assistito a che cosa? Formigoni, berlusconiano, diciamo della prima ora, per carità, poi con grandi distinzioni da Berlusconi, perché c'è Comunione e Liberazione e tante altre cose, il governo della Lombardia per tanti anni. Insomma, uno come Formigoni, il quale trascinato da Santoro. Dice nell'ordine, fra poco lo sentiremo, sbagliato il provvedimento di Masi, liscia il pelo agli operai di Faenza che erano lì dicendo sì avete ragione, cioè, senza dire nulla di originale rispetto alla solita cantilena sul precariato eccetera eccetera, alla fine canta pure Gaber la libertà e partecipazione, insomma, se proprio il berlusconismo deve finire, almeno uno lo fa finire da soldato, insomma, no, no, lo fa da soldato del berlusconismo, come è stato.
Sì, in questo già un abbandono di formigoni.
Ma no, un abbandono no, ma se uno è stato un soldato del berlusconismo per tanti anni, se pensi che si avvicini la fine, almeno muori da soldato, muori da...
Soldato, è vero, però non è straguadagno, no?
Cioè, straguadagno.
Non è Giorgio Straguadagno, no? Sai, sentire Straguadagno che canta la libertà, non è...
No, quello non l'avremmo mai visto, ma meno male.
Formigoni è un
paraguru. 18:46, traffico, torniamo subito.
Sto facendo il notiziario cambogiano da una radio libera per chi? Il microfono è un po' fallico, però il potere non ce l'ha, no, no.
E allora il Formigoni, trascinato da Santoro, si sostanzia in queste frasi. Per esempio, sulla sospensione di Santoro, che come sapete poi è saltata perché non c'è nulla di definitivo in Italia, figuriamoci alla RAI, no? E dunque oggi, perché c'è un cavillo, è saltata la sospensione, dunque sarà regolarmente in onda giovedì prossimo. Al massimo avrei dato un cartellino giallo, Formigoni.
Onorevole Formigoni.
Anch'io non credo che il provvedimento individuato... Io mi sarei limitato a un cartellino giallo, cioè l'espulsione per due giornate mi sembra francamente fuori dal mondo, anche perché in genere in questi casi, se errore c'è stato, si comincia con una gradualità.
Beh, insomma, poi figuriamoci, Parenzo, se uno va là, ospita Santoro, il giorno prima, la settimana prima della sospensione, e dice, beh no, è giusto che lei venga sospeso per le prossime due giornate, che ci va a fare, insomma. Chiamata alle armi di Santoro, un po', in questo caso, un po' inutile, insomma, devo dire. No?
Ci fosse andato l'onorevole...
Straqua, vabbè, ho capito.
Va bene, sicuramente avrebbe dato fuori le armi bazooka, no? No, se lo merita, è giusto. Formigoni è democristiano e ha risposto dicendo, usando la metafora calcistica, che però ci sta anche. Cioè, questo
sì,
non
no, ma il ragionamento ci sta, ripeto, è curioso il fatto che a un certo punto si sia lasciato prendere anche dal canto, dalla canzone sulla libertà di Gaber.
Questo è forte.
Ma com'è la canzone?
La libertà non è una stanza, un albero, non è anche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Insomma, a un certo punto, non lo potete naturalmente vedere per radio, come è evidente, c'è il faccione di Formigoni che canta a squarciagola la canzone di Gaber.
No, io l'ho visto, e in verità ho visto il labiale, e lui dice libertà è comunione e liberazione.
Questa è una tua...
Io l'ho visto, questa è una tua
interpretazione. Libertà. Vabbè, lanciamo un appello a Formigoni. Cosa cantava? Cantava la libertà è comunione e liberazione o... libertà e partecipazione, che è l'originale? Chissà se ci arriverà nel corso della serata una risposta dal governatur.
Nato, che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire.
Ma non è tutto, a un certo punto c'era un operaio un'operaia dell'OMSA di Faenza, in cassa integrazione, eccetera, eccetera, che dice: beh, qui per risolvere le cose ci vuole una rivoluzione. Che poi uno va bene dirlo, per carità. Però poi che significa non si capisce. Comunque, via.
Formigoni, rivoluzione. La rivoluzione che,
è un termine
però detta così non spaventa.
No, non spaventa, anzi, la rivoluzione che ha fatto questa signora, che ha avuto l'atteggiamento giusto, che ha avuto il coraggio di non scoraggiarsi, di prendere iniziativa, di inventarsi un nuovo lavoro.
Vabbè, insomma, pure questo, pure la rivoluzione va bene per Formigoni, va bene tutto davanti a Santoro.
Non è possibile.
A proposito di Fiom, 800 24 00 24, tra qualche istante gli ascoltatori, partiamo da quello che è stato uno dei titoli del giornale di oggi, una delle notizie, cioè il rischio incidenti evocato da Maroni. Maroni, rischio dissidenti nel corteo.
Il rischio è che i gruppetti, non le 20, 30, 40 mila o quello che sarà, persone che sfileranno, sono sicuro, pacificamente, ma quei gruppetti di 3, 4, 5, 10 che staccandosi, come avviene in questi casi, dal corteo, vanno a spaccare la vetrina, vanno a fare quello che non dovrebbero fare.
La libertà non è star sopra un albero, non è anche il volo di un moscovo.
Va bene, 18:51 e qui poi
ma
parleremo più avanti.
Ma questi allarmi, cruciali? Io voglio dire una cosa che ti farà incazzare.
No, ma anche secondo me non servono, non sono d'accordo con te. Non servono, non servono. Evocarli prima, no. Se tu hai notizie...
Ma poi a cosa serve?
No, se tu hai notizie di possibili incidenti, insomma, comunichi con i tuoi servizi, con la polizia,
esatto,
eccetera. Che cosa significa evocarli?
Ma anche se dovesse accadere, no? Che c'entrano gli operai?
Perché
della
sono
Pioppa,
schermaglie politiche. Sì, non so se c'entrano o non c'entrano, spero di no. Però... sono schermaglie politiche, perché poi se dovesse succedere qualcosa, io ve l'avevo detto, che ne so, è una delle interpretazioni. Comunque, ascoltatori, ascoltatori, ascoltatori. Franco da Roma, buonasera.
Pronto, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Ben trovato. Senta, no, le volevo suggerire se può prendere in considerazione, c'è un'altra canzoncina molto simpatica che è dello Zecchino d'Oro sulla zanzara, che potrebbe essere una cosa
già usata, già usata, Franco. Comunque la facciamo risentire più avanti,
è parecchio che non la sento,
ma la facciamo risentire più avanti.
Guarda, io la chiamavo perché sono fortemente preoccupato per i suoi ospiti.
In che senso, mi scusi?
È dispiaciuto, è perché sia per Telese che per
Parenzo,
per Parenzo, sì, perché siccome lei prima evocava la possibilità di una fine più o meno di Berlusconi, eccetera. Ma poi che cosa fanno?
In che senso?
Ho
capito. Lei li ha classificati come anti-berlusconiani di professione?
No, assolutamente. No,
e allora, in che senso?
No,
che non avrebbero più nulla da dire Parenzo e Telese se va via Berlusconi? Devo dire la verità, non riguarda
dal punto di vista professionale.
Ho capito, Franco, la sua è un'ironia sottile, l'abbiamo capita benissimo. Il punto fondamentale è questo. Io sono d'accordo con lei, ma naturalmente non su Parenzo e Telese, che lavoreranno lo stesso. C'è ovviamente una parte
che lavoreranno lo stesso, però sono in parecchi, dico, che avranno questo problema prima
o
poi.
Che ci siano parecchie persone, è vero che ci siano parecchie persone che hanno fatto dell'anti-berlusconismo una professione, su cui anche dal punto di vista giornalistico, cioè,
una professione,
non c'è dubbio.
Sì, e oltretutto redditizia, estremamente redditizia,
molto redditizia,
perché poi
molto
vendono
redditizia.
Testi, fanno programmi.
Franco, sono d'accordo con lei, però ha sbagliato per suo Parenzo, tu sei preoccupato?
No, assolutamente, ma attaccare il potere funziona sempre in tutti i paesi democratici.
Se no, quando non ci sarà Berlusconi, ci sarà qualcun altro da attaccare, Franco.
Ci sarà meno da divertirsi, ma ci sarà qualcun altro da attaccare. Cioè, discussione non da attaccare per forza, questo figuriamo.
Intanto Parenzo si trova su un torpedone, come al solito, il venerdì verso il Granducato di Toscana. Intanto Nicola da Milano. Nicola, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, volevo chiederle un parere. Secondo me il motivo per cui Luca Telese...
Con Telese il motivo? Nicola, che ce ne frega, è lì in purgatorio.
Io ho una teoria in merito.
Ma la teoria, lo sappiamo, è inutile che lei adesso ci ripete, dunque mi vuole far ricascare su questo argomento, non ci casco, non abbocco. È inutile che lei mi vuole far... No, ma lo dica pure, lo dica.
Secondo me è perché ha offeso la signora Marcegaglia. Secondo me l'ha offesa.
Parenzo, può darsi? Sia così? Può darsi?
Mi pare, come dire, un non mistero, no?
Può darsi, Nicola. Poi scusi, però, Nicola, io poi ho fatto prima una cosa su Facebook, si è scatenato un piccolo inferno, eccetera. Le pare normale che io qui intavolo una discussione su questo argomento? A parte che non interessa nessuno. Seconda cosa, cioè non è un argomento che posso trattare qui in maniera con gli ascoltatori, ma è una cosa senza senso, no? Però perché io rispondo,
magari per dare la possibilità a Telese di in qualche modo spiegare.
Ma non c'è problema, alcune cose a parte che Telese ha tutte le possibilità per spiegare quello che vuole, e certamente non sono io a impedirglielo in tutti i media in cui lavora, che sono parecchi, insomma, non è che sono non sono pochi. Io e lui sappiamo quello che è accaduto, punto, basta. Lo sa anche lei, lo sappiamo tutti, non c'è nulla di cui discutere, non c'è nulla di cui, le assicuro che non c'è nulla di cui discutere, è talmente chiaro, lampante, trasparente, che non c'è niente di cui discutere. Poi, come dire, tornerà. Nicola, tornerà
e spiegherà anche perché fa male.
Ma non c'è niente da spiegare, non c'è niente da spiegare.
La sua assenza da Radio 24 fa male a Radio 24.
Ma questo è un suo giudizio, Nicola. Ci sono persone che la pensano per esempio in maniera diversa. Naturalmente non sono tra questi. Penso che serva in generale questa trasmissione, porta qualcosa in più, eccetera. Ma lo sa benissimo, lo so io, lo sa lui. Dopodiché, poi ci sono certe cose che non si possono fare. Lui lo sa benissimo, ma già mi sta facendo parlare di questa cosa e non voglio parlare di questa cosa. Dove siamo? 19.56, chiusura, GR delle 19, 800 24 00 24. Siamo qui, 19.18, 800 24 00 24, questa è la Zanzara, partiamo con i titoli del TG3.
Inchiesta Mediaset, Berlusconi ed il figlio indagati a Roma per frode fiscale, si riaccende la polemica sulla magistratura. Sabrina, la cugina di Sara Scazzi, indagata per occultamento di cadavere, interrogata per ore nella caserma dei carabinieri con il padre. Domani Metalmeccanici CGL in piazza per diritti e lavoro, colloquio tra Epifani e Maroni, in diretta al TG3 il segretario della FIOM Landini. La disoccupazione reale è più alta di quella ufficiale, dice la Banca d'Italia, mentre cala il reddito le famiglie consumano sempre meno. È a un passo dalla morte la signora rumena, picchiata alla metro da un ventenne romano dopo un diverbio, ora lui rischia l'accusa di omicidio. Ancora un venerdì di protesta per la scuola, cortei e sit-in in 14 città contro la riforma Gelmini e i suoi tagli. Record ascolti ieri sera per Santoro, il ricorso all'arbitrato blocca la sanzione, ma Masi avverte: non accettiamo questa procedura.
Voci di giornata. Mercedes Bresso, ex governatore del Piemonte, attuale parlamentare europea, si sente già sicura che il riconteggio la premierà. Che tristezza, aggiungo io, il riconteggio dei voti, la vittoria a tavolino, l'interpretazione della volontà degli elettori per interposta persona o per un artificio giuridico. Questo lo dico senza fare tifo né per Bresso né per Cota, come non facevo il tifo prima, non lo faccio adesso. Ma tutto questo è molto triste. Bresso.
Avrò alla fine di questo riconteggio più voti di Cota. Poi che cosa questo comporta lo sentiamo dal tribunale. Il risultato ormai appare chiaro.
Allora, Calderoli. Ogni volta che parla Calderoli bisogna sempre stare attenti. Intervista a TG1. Dice Calderoli che definì la legge elettorale una porcata, come sapete. Magari dopo ripeschiamo l'audio. Dice fu un ricatto di Casini. Calderoli, legge elettorale, ricatto di Casini.
Mi sembra di essere ritornati ai tempi in cui scrissi la legge attuale, che voglio specificare si fece non per volontà nostra ma per preciso ricatto di Casini e dell'UDC, cioè quelli che oggi chiedono di fare la modifica elettorale sono quelli che ci obbligarono a fare questa riforma, e le liste bloccate tanto contestate ci furono imposte da Enni e da Fini.
Poi su questo naturalmente le interpretazioni possono essere decine e decine. Però anche lui ci mise del suo, ricordate in un Matrix con Enrico Mentana, quando Calderoli disse, beh, poi ridendo, quella legge l'ho fatta io una porcata. Sempre Calderoli, sentite qui sulla vicenda di Italia-Serbia, a proposito delle scuse di Ivan, l'estremista serbo.
Ma guardi, innanzitutto mi sembrano inutili le scuse di Ivan il Terribile, che io chiamerei Ivan o animale, che come tale va punito perché si è comportato come un animale.
Ivan, che io chiamerei o animale, così, tanto per fare un po' di caciara, tanto per buttarla sul trash. E poi estendiamo la tessera del tifoso all'estero. Questa è la grande idea di Calderoli.
Preveniamo, magari estendendo quella tessera del tifoso richiesta a livello nazionale, anche a livello internazionale. Ci sarà poi un paese che garantirà che uno è un tifoso vero e poi verrà a fare disastri, allora sì che il paese dovrà risponderne.
E va bene, si deve sentire anche questo. Che abbiamo? Ascoltatore, direi 800 24 00 24. Marco, provincia di Milano.
Sì, buonasera.
Buonasera, dica.
Buonasera, io volevo intervenire su Santoro, perché ho sentito da parte sua delle critiche a Santoro.
Quali critiche, scusi, Marco?
Dovute per quando si è rivolto agli abbonati, agli ascoltatori,
sì,
chiedendo un sostegno.
Mm. Non la raccolta di firme, io l'ho definita una forma di caudillismo televisivo.
Sì, ma non capisco cosa ci sia di così scandaloso.
Io non ho detto che sia scandaloso, non ho usato la parola scandaloso.
No.
Ho detto che è una forma di caudillismo televisivo. Insomma, fare un appello per la raccolta delle firme e delle spettatori, insomma, non mi sembra una cosa normale. Mi sembra fa parte della guerra di Santoro contro Berlusconi, che va in onda ormai da tantissimi anni.
Ma
dunque...
io però non sono d'accordo. Cioè, nel senso, io non entro nel merito della sospensione di Santoro.
Guardi, la raccolta di firme per un programma è una cosa patetica. Insomma, Marco, patetica. Io la trovo patetica.
Allora cosa...
Come è patetico il direttore generale della RAI, per carità, tutto, però la raccolta di firme non...
Ok, allora l'abbonato cosa dovrebbe fare?
Ma non lo so cosa fa l'abbonato. Ma che si abbonato, se vuole non, cioè, se vuole non guarda un altro programma, insomma. Adesso
non
la mettiamo sull'abbonato, guarda, questa cosa dell'abbonato RAI, che ha diritto a vedere. Non è che nel contratto della RAI c'è scritto quando uno si abbona o c'è Santoro oppure no. Abbia pazienza, Marco, non diciamo stupidaggini.
Aspetti un attimo, io abbonato l'ho usato impropriamente, perché questo non è un abbonamento, ma questa è una tassa. Okay,
vabbè, quello è un altro discorso. Quello, come lei sa, è un altro discorso. Alcuni giornali di destra hanno promosso una raccolta di firme, o comunque pubblicizzato la possibilità di poter cancellare l'abbonamento RAI. La cosa è molto controversa. Se vuole, lo può fare.
Al momento,
vabbè, ma qual è il punto, Marco? Di che stiamo parlando?
Il punto è: io sono un abbonato, ok? Cioè, abbonato tra virgolette, perché a me mi impongono il pagamento del canone.
Vabbè, anche a me impongono il pagamento del canone.
Ok, a tutti impongono il pagamento del canone. Non vedo perché io non debba vedere una trasmissione.
Ho capito, ma non è, ripeto, pagando questa tassa, quella che lei giustamente chiama tassa, non c'è che c'è scritto sopra pago perché c'è Santoro. Abbia pazienza, Marco, non dica delle cose che non stanno nel cielo e in terra.
Io non sto dicendo pago perché c'è Santoro, io sto dicendo...
Guardi, poi per me deve rimanere in onda, cioè, però non diciamo cose assurde. Non è che l'abbonato RAI protesta perché nell'abbonamento RAI è previsto che ci sia Santoro. Non diciamo...
mi chiedevo solo il motivo della sospensione della trasmissione.
Vabbè,
non
ma quello è una cosa di cui si discute, a parte che è stato sospeso il conduttore a 9-0. Questo ha detto Massi stasera in un'intervista che andrà in onda l'ultima parola.
Ho sentito, l'ha detto stasera, però fino a ieri non era così.
Ma sì, era così, è stato sempre così.
No, fino a ieri si parlava.
Vabbè, lasciamo perdere, prima, dopo, è stato sempre così, secondo lei no, ma è un'altra questione. Marco, dove vuole arrivare con questo ragionamento?
No, voglio arrivare dicendo che quali sono le mie possibilità nel criticare questo tipo di decisione? Nessuna. Io devo, come al solito, il cittadino deve subire quello
che
decidono.
Ma che vuol dire questo? Ma cosa vuole un'azienda? Non è che si discute. Un'azienda non è, scusi un attimo, Marco, non è che un'azienda, che sia la RAI, può decidere sulla base di una sorta di referendum tra gli abbonati. Certamente deve decidere anche in base agli ascolti e altre cose, non solo in base agli ascolti, ma in base a tanti criteri, no?
È d'accordo che è comunque una forma di protesta?
Ma allora, ognuno può fare le proteste che vuole. Infatti non è che sto dicendo che è una follia. Sto dicendo che per me è una cosa un po' patetica fare la raccolta di firme. Lo trovo un po' patetico, punto.
Io invece, visto che non ci sono altre possibilità, mi sembrava la cosa minima che uno si può fare.
Va bene, lei infatti pensa che sia una cosa minima, pensa che sia una buona iniziativa e ce l'ha detto. Io le rispondo quello che penso io. Magari altri ascoltatori la pensano come lei, probabilmente è così.
Ma sì, perché voglio dire, se guardiamo il panorama televisivo.
Benissimo, a lei piace Santoro, pensa che sia un suo diritto da abbonato Rai avere la trasmissione di Santoro, pensa che sia giusta la raccolta di firme per fare contro la sospensione di Santoro, va benissimo. Siamo qui, siamo qui a discuterne. Antonio da Napoli, buonasera.
Buonasera Cruciani, complimenti per la trasmissione, come sempre. Volevo contribuire a questo dibattito sulla trasmissione di Santoro,
sì.
Specificando una cosa che sento veramente, cioè che secondo me il direttore generale Masi effettivamente fa gli interessi della RAI, nonostante quello che abbia detto ieri Santoro, nonostante quello che pensino molte persone, perché in realtà credo che ieri la trasmissione ha raggiunto il suo picco massimo.
Ma lei sta dicendo...
Lei sta dicendo che
l'effetto Masi si riverbera sull'ascolto di Allo Zero,
perché
come
in realtà questo è un direttore generale che andrebbe premiato, perché credo
ogni
che
volta che se ne esce su Santoro fa aumentare gli ascolti di Allo Zero.
Ma non è che lo fa apposta per aumentare l'audience alla Rai, perché appena fa qualche cosa.
Non credo, Antonio.
Però le cifre dicono questo, cioè.
No, lei dice, ma il suo ragionamento è corretto, cioè Santoro dovrebbe fare un monumento a Masi.
No, ma più che Santoro, noi, come dire, abbonati, come diceva il...
Lei dice, dobbiamo ringraziare Masi perché fa aumentare gli ascolti alla Rai.
Perché fa gli interessi della Rai, quindi fa i nostri interessi, perché noi come...
Non è male come interpretazione. Abbiamo la borsa, torniamo subito, 800 24 00 24. Bene, 19.34 800 24 0024 è il numero di telefono per chiamarci in diretta. David Parenzo sempre sul torpedone verso il Granducato di Toscana. Granducato di Toscana che quanto dista? O già sei nel Granducato di Toscana?
No, manca ancora più di un'ora e un quarto di viaggio, la velocità di crociera è attorno agli 80 km all'ora, si prevede di arrivare attorno alle 20.34.
Allora, il Partito Democratico è spaccato sulla partecipazione al corteo della FIOM, è una grande questione perché, insomma, diciamo la verità, o uno sta in questa vicenda con la FIOM, che è la CGL dei metalmeccanici, tanto per capirci, o uno sta con Marchione, non c'è niente da fare, il Partito Democratico non ha preso posizione, alcuni dirigenti andranno domani alla manifestazione, altri invece no. Allora, Ignazio Marino, andrò al corteo della FIOM.
Alla manifestazione io andrò perché penso che sia importante per il nostro paese che un'organizzazione sindacale come la FIOM partecipi alla discussione sul lavoro. Io ho le mie idee sul lavoro, penso che vanno garantiti i diritti delle persone che li hanno acquisiti nel passato, ma vanno anche creati nuovi diritti per quei 4 milioni di precari che oggi vivono di fatto in un limbo.
Sono motivazioni un po' bizzarre, perché penso che la FIOM debba avere diritto di partecipare alla discussione del mondo. Non ho capito bene, comunque andrà al corteo della FIOM. La questione in realtà è politica. Per esempio, lo stesso Marino, che fa parte, diciamo, della sinistra, chiamiamola così per semplificare, del Partito Democratico, dice: i nostri alleati naturali sono Vendola e l'Italia dei Valori, che infatti saranno in prima fila domani al corteo.
Costruire una coalizione, ma guardando innanzitutto ai nostri alleati naturali, che sono Nichi Vendola e l'Italia dei Valori.
Va bene, il segreto che fa Bersani? Sta a casa?
Sta alla finestra.
Sta alla finestra, non decide?
Sta lì a guardare.
Enrico Letta ha appena detto, nel pomeriggio ha detto, non c'è l'adesione del PD, andranno alcuni dirigenti, lui no.
Lui è al convegno
di Confindustria, c'è proprio questa cosa bizzarra, alcuni andranno al convegno di Confindustria.
Con Sacconi
e nello stesso tempo poi andranno anche a... Andranno anche alla... Bisogna scegliere nella vita, bisogna scegliere.
È il PD bellezza
ed è un po' il manchismo di Veltroni, anche se...
Ma il PD si spaccherà su questo, non sulle coppie di fatto, l'inseminazione più o meno eterologa. Il vero tema è questo qui, loro si sono scannati per mesi sulla questione degli omosessuali, lesbiche, temi fondamentali che io adoro peraltro, ma il vero tema è quello del lavoro.
D'altra parte, insomma, non appelli sulla lingua Giorgio Cremaschi, ex segretario nazionale della FIOM, quando dice oggi in un'intervista a Riformista: la piazza del 16 ottobre vuole sconfiggere due nemici, Berlusconi e Marchionne, perché entrambi attentano ai diritti dei lavoratori previsti e sanciti dalla Costituzione. vogliono imporre il regime dei padroni. La piazza sarà grande, ma non ha ancora quasi nessuna vera rappresentanza politica. Vabbè, al di là della questione della rappresentanza politica che verrà, forse sì, forse no, beh, qui si dice una cosa che secondo me è di un'estrema gravità, no? Perché si dice che Berlusconi e Marchionne, questo duo che in realtà è solo nella testa di Cremaschi, vuole attentare ai diritti dei lavoratori previsti e sanciti dalla Costituzione. Ora, quando si dice così, si dice che Marchionne sta violando la Costituzione. Insomma, la cosa non è di poco conto, eh. Comunque, sì. siamo sempre nel campo delle parole, siamo sempre nel campo delle parole, però sono parole pesanti. Ascoltatori, ascoltatori. Renato, provincia di Rovigo.
Pronto?
Renato, dica, dove viene?
Buonasera.
Buonasera.
Niente, io telefonavo appunto in merito alla questione, diciamo, la questione Santoro, diciamo così. E come dicevo, a parte che Marco, diciamo, Gambiano mi ha un po' bruciato l'intervento.
Alzi la voce, Renato.
Ma,
sentiamo
a parte
un po'.
Che Marco da Milano mi ha un po' bruciato l'intervento, comunque è un intervento che faccio mio e che sposo appieno.
Sì.
Cerco solo di completarlo un pochino, premettendo che non voglio entrare nel suo cinismo, dottor Cruciani, perché è una sua connotazione caratteriale, per cui non è...
In questo caso il cinismo non c'entra nulla, però, Renato.
No, mi scusi, c'entra, perché lei ad ogni reazione, io la seguo
sì.
Da abbastanza tempo, lei ad ogni reazione, che possa essere in varie cose, è sempre una sì, non serve, cioè c'è sempre Scusi Renato, posso sostenere che secondo me
la raccolta di firme via televisione è, per carità, può essere considerata una genialata, quello che volete.
Per la raccolta delle firme si batte anche perché lei sostenga questa teoria, per cui si batte poi per la libertà. Cioè il problema non è Santoro sì, Santoro no.
Qual è
il problema è che se ne voglia dire, che si vuole buttare sabbia sopra. Il problema è il pluralismo di informazione sì, pluralismo di informazione no, questo è il punto.
Questo legato alla vicenda Santoro?
Diciamo che la vicenda Santoro è la punta dell'iceberg, ma è qualcosa che supera completamente Santoro. Certamente la raccolta di firme è una reazione, degli abbonati, che giustamente Santoro ha fatto bene a suggerire, perché è come quando se si è un quotidiano, se uno non vuole che un quotidiano muoia,
sì,
che riprende un'iniziativa. Non vedo perché si deve scandalizzare.
Ma chi si scandalizza? Io non mi sono scandalizzato affatto.
No,
ho parlato di caudillismo televisivo, che è un'altra cosa.
Il problema, dottor Cruciani, è che non si riesce a vedere nel servizio pubblico la possibilità di una pluralità di informazioni.
Bah, non mi pare che sia così.
Io
francamente credo che nel servizio pubblico ci siano tante voci. Poi ci sono tanti problemi legati alla politica, legati al conflitto di interesse di Berlusconi. Ci sono tanti problemi, ma che manchi la pluralità nel servizio pubblico, abbia pazienza, Renato.
Ma io siccome il servizio pubblico
Ho capito, ma il servizio pubblico ha fatto di tante cose.
Certamente, chi si batte per questo? Ripeto, chi si batte per la causa che non, usiamo come per comunità di discorso la causa Santoro. Si batte per l'appunto perché il servizio pubblico si è fatto di tante cose, di tante voci, altri no. Perché il servizio pubblico si tenta assolutamente di fare in modo che fosse una cassa di risonanza. Questo non vale solo per il potere berlusconiano.
Sì, guardi,
io sono un telespettatore,
ho capito, Renato, però le voglio dire
che... Questo è sempre valso per ogni potere politico. Cioè si è usato sempre, questo è un retaggio ancora del vecchio regime fascista, di usare la televisione e una volta la radio come cassa di risonanza del potere. Chiunque si è messo di traverso.
Sì, ma questo è sempre il tentativo del potere, è sempre lo stesso. I politici vogliono sempre interviste non scomode, quello che vogliamo. Però io credo, con questo chiudiamo la sua telefonata, perché passiamo a Marco da Caserta. Credo francamente che nel servizio pubblico oggi, con tutti i problemi che ci sono, con tutti i problemi che ha la RAI, con tutte le riforme che ci vorrebbero, lo sappiamo, se parliamo di offerta televisiva, io credo che ci sia una vastissima offerta televisiva. Ripeto, questo al netto dei problemi poi delle singole trasmissioni. Marco da Caserta, buonasera Marco. Fra poco, buonasera. Forse, se ci risponde, caro Parenzo, il cinese, il ritorno di Cofferati.
Prima della manifestazione è un bel colpo, direttorissimo.
E vabbè, che vogliamo fare? Facciamo del nostro meglio, così umilmente facciamo del nostro
nella
meglio.
Nella radio di Confindustria il cinese, il giorno prima della manifestazione.
Bravo, hai fatto bene a sottolinearlo. Marco da Caserta.
Pronto? Buonasera col signore.
Sì, ella che ci vuole dire, ella come telese, sì,
no,
come,
no,
telese, come telese, no, si riferisce.
Viene da piangere quando sento parlare di ella, noi.
Ella,
assolutamente, no, vorrei un attimino collegarmi al leitmotiv della giornata e della serata sulla trasmissione di Santoro, la sua esclusione e l'effetto mediatico che ha avuto la notizia. Giustamente l'apporto di questa esclusione di Santoro, la diatriba in atto tra Santoro e il direttore generale, ha avuto i suoi frutti, giustamente, benché che se ne dica. Però purtroppo noi ci dimentichiamo, e questo non vorrei additare a nessuno né tantomeno entrare nel merito, però è il servizio giornalistico che riesce sempre a spostare i punti focali di un problema che è annoso e tocca a tutti, che è il problema del lavoro. Io adesso non vorrei essere populista né tantomeno...
lei cosa vuole dire? Il problema non è Santoro, ma è la cassa integrazione, il lavoro?
Il problema
lo sappiamo.
Sì, sì, assolutamente, ben venga, perché Santoro giustamente ha voluto rivendicare un suo diritto ed è sacrosanto, perché poi da Santoro si può arrivare fino all'operaio della catena di produzione della Fiat, che potrebbe avere lo stesso problema, che non riesce a far valere i suoi diritti. Però fondamentalmente si tende sempre a spostare il punto focale, il baricentro dei problemi che abbiamo in Italia con queste trovate, come ieri sera ad esempio.
Ma chi tenta di spostarlo? Mi scusi, chi tenta di spostare il baricentro? Guardi che non c'è nessuno dall'alto, dice oggi si parla di Santoro, parliamo di occupazione.
Venga, però fondamentalmente è il servizio che dà l'informazione che decide giustamente a suo modo e piacere di stabilire un format di una trasmissione e parlare di questo o di quello.
Ma guardi, Marco, ma io non capisco, lei pensa che c'è qualcuno dietro nelle singole testate che stia lì a... oggi parliamo di questo, così si parla poco di quest'altra cosa. Probabilmente in alcune occasioni sarà pure così, ma insomma io credo che i temi che riguardano il lavoro, la cassa integrazione, la disoccupazione, se ne parli sempre ampiamente. Poi è evidente che ci sono trasmissioni e trasmissioni, della vicenda Santoro si parla quando scoppia il caso Masi, altrimenti nessuno ne avrebbe parlato, e questo è un bene anche per lo stesso Santoro. Ma noi abbiamo 30 secondi di interruzione e torniamo subito.
E canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno.
Come ci si siede qui?
Dal Purgatorio, Luca Telese. Sempre lì, ci ascolta, credo, Parenzo ci ascolta sempre, Romano, provincia di Varese, 800 24 00 24.
Sì, buonasera. Io volevo intervenire in merito a Santoro, perché è un po' l'argomento del giorno. Santoro ieri sera nella trasmissione ha affermato e ha detto: io voglio, lui non può dire io voglio, perché lui non è il padrone della RAI, lui non è il padrone del suo
non so a quale
lavoro.
Passaggio lei si riferisce, Romano?
Quando ha chiesto per le firme, ha detto: io voglio che si raccolgano le firme. No, lui
voglio che si raccolgano le firme, adesso non mi pare.
No, è molto differente, perché un padrone può dire: io voglio che voi dipendenti vi comportiate.
Adesso lasciamo
così
perdere i padroni,
occasione.
Non padroni, eccetera. Romano, non mi pare una questione di linguaggio. Quando uno fa un appello per la raccolta delle firme, si rivolge in un certo modo ai suoi telespettatori,
certo.
No?
Io vorrei che si raccogliessero le firme in favore
Non mi pare il punto.
Ma di fatti, questo comunque è il classico, diciamo, atteggiamento di chi sa di essere in una posizione dove è molto difficile andarlo a toccare e si atteggia a fare il padrone, classico dipendente pubblico. Perché? E che lo faccia una trasmissione di Berlusconi, che è libero, io sono libero di pagarli o meno della pubblicità, ma quando lo fa un dipendente di una televisione di Stato dove lo Stato mi obbliga a pagare un abbonamento, questo non può sentirsi il padrone in casa degli altri.
Vabbè,
come
lei, sta lei sta criticando il fatto che
Santoro utilizzi il padrone.
Sì, d'accordo, invece bisogna rispettare delle regole, eccetera, eccetera. Ma come lei sa, Romano, c'è un contenzioso anche giuridico su questo, perché peraltro Masi ha detto che farà ricorso contro la sospensione del suo provvedimento al giudice ordinario, e nello stesso tempo i legali di Santoro hanno risposto che invece resta la sospensione della decisione di Masi. Insomma, è un ginepraio assurdo. 800 24 00 24, Parenzo, sei di nuovo collegato? Sì,
sì, c'è della stupidità in tutto questo. Sai che ancora io non ho capito una cosa, ma Santoro con le sue trasmissioni sposta voti o no?
Non lo
secondo
so, no,
me no.
Secondo me no, nemmeno uno.
Appunto. Però... E allora dov'è il problema a Santoro?
Vabbè, adesso al di là del... Cioè,
è
quello che diciamo prima, posto. C'è una guerra, un'ossessione da 15 anni, è quello il problema.
Da 15 anni vince Berlusconi, Prodi, rivince Berlusconi...
Allora, si vive anche di ossessioni. D'altronde, scusa, se la politica occupa la RAI, i politici che si occupano della RAI, dal premier in giù, cosa farebbero senza discutere di Santoro? Non farebbero nulla.
È
una delle spiegazioni. Siccome tanti politici si occupano della RAI, se non chiacchierano su Santoro, protestano, non protestano, dicono che è una vergogna. Altrimenti, che ci stanno a fare quelli che si occupano della RAI? Che la occupa a fare la politica la RAI se poi non polemizzano tra di loro sui conduttori, sulle trasmissioni? Quella è una vergogna, quella no, i conduttori della RAI, i telecronisti sulla partita Italia-Serbia, è tutto una questione politica, perché la RAI è occupata dalla politica, è molto semplice. Benissimo, collegamento con Sergio Cofferati, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene, grazie.
Parenzo, ce l'abbiamo fatta finalmente, siamo qui. Senta, Cofferati, si sente a suo agio la radio di Confindustria? Sì, non c'è problema. Radio libera.
Non ho mai avuto...
Meno male.
Io problemi con Confindustria non ne ho mai avuto.
Meno male. Meno
era Confindustria che li aveva con me.
Li aveva a suo tempo. Non ricordiamo quelle cose. Senta, Cofferati. Era un altro presidente. Con questo presidente tutto a posto, sì, non dobbiamo temere nulla, no? Noi no. Tutto...
Da me no.
Da lei no. E da chi se no? Da altri? A chi si riferisce? Ah, vabbè, le note vicende. Le note vicende.
Non ho giornali, non scrivo sui giornali, non sono abituato a far altro che dire quello che penso quando ne ho la possibilità e l'occasione.
Beh, Parenzo, pungente però, Cofferati, da me no. Non... insomma, Cofferati, l'appello. Le frasi di Maroni sul corteo, sulla possibilità di incidenti domani al corteo della FIOM, ci vuole dare un suo giudizio? Come sono secondo lei? Sono delle cose gravi? Non doveva dirlo? Doveva dirlo? Mi dica qualcosa.
No, il problema non è se dire o non dire, se Maroni ha queste segnalazioni della sua struttura, che ne parli non è scandaloso, rientra nelle cose possibili. Il problema è un altro.
E qual è?
Se Maroni ha queste segnalazioni, agisca. Cioè, se ci sono delle persone che dall'estero vengono qui per condizionare una manifestazione pubblica italiana, il Ministero degli Interni e le polizie hanno il compito di fermarli e di impedire che facciano queste cose.
E secondo lei questo non viene fatto?
Non lo so, lo vedremo. Io non so nemmeno se ci sono questi problemi.
Ma lei ci crede che esistano questi problemi? Non ha elementi per...
Se Maroni lo dice, se la sua struttura lo dice, immagino avranno qualche elemento. Sarebbe gravissimo se non ne avessero.
No, certo. Però noi prima ci domandavamo una cosa, Cofferati, ed è questa. Perché se uno ha il sentore, ha delle informative che vengono dalla polizia, dai servizi, su possibili infiltrazioni, su piccoli nuclei che vogliono creare incidenti, perché dirlo? Uno opera all'interno per prevenire quello che può accadere. Perché fare una dichiarazione pubblica su una cosa di questo tipo? Che valore può avere?
Sono d'accordo con lei. In questi casi bisogna agire, non parlare. Peraltro, se ci sono persone che vogliono delinquere o comunque fare atti contro la legge, bisogna contrastarli, e il silenzio qualche volta è fondamentale.
È d'oro. È d'oro.
Poi, le ho detto, se uno segnala un rischio, io al suo posto non lo farei se facesse il suo mestiere, ma se lo fa anche non mi scandalizza. Quello che non si può accettare è l'idea che se ci sono problemi di questa natura la soluzione di questi problemi compete ad altri, no, è del Ministero degli Interni.
Ah, perché poi Maroni ha aggiunto il sindacato deve stare attento.
Certo.
E invece secondo lei in questo ha sbagliato?
Il sindacato deve stare attento sempre, le sue manifestazioni le deve governare nel migliore dei modi possibili, assicurando anche l'incolumità alle persone che partecipano, che non devono essere disturbate, offese, però c'è una linea di demarcazione tra ciò che compete ad un'organizzazione, sindacato come qualunque altra organizzazione che promuove una manifestazione pubblica, e l'ordine pubblico. L'ordine pubblico deve essere garantito da chi ne ha il compito. Io vivo a Genova,
sì.
Siamo stati tutti colpiti da quello che è capitato a proposito della partita della nazionale.
Sì.
Ma è come dire, quei tifosi sono arrivati fin qui, la responsabilità è della Federcalcio. No.
Dunque lei in questa vicenda di Genova, giusto per passare ad un altro argomento che mi ha dato proprio la palla, ha visto una responsabilità per l'ordine pubblico chiara da parte della polizia, che non è stata in grado di tenere l'ordine pubblico, o no?
No, non la polizia di qui, guardi, poi la polizia qui ha fatto quello che poteva e credo che abbia agito saggiamente, perché se avesse cercato di impedire l'ingresso di queste persone, molti ubriachi, altri invece lucidissimi e determinati a fare quello che poi gli è riuscito di fare, si sarebbero create situazioni di pericolo per la città. È che quelle persone che sono note alle polizie di tutta Europa non dovevano entrare a Genova.
No, ma questo sono d'accordo con lei, però e poi chiudiamo su questo argomento. Non le è sembrato un po', secondo me, scandaloso che mentre le persone normali, me e lei, che vanno in tribuna, eccetera, no? Vengono perquisite, persino l'accendino viene preso, qui sono entrate persone con i razzi, con le cesoie.
No, ma guardi, lei ha ragione, ma c'erano 1700 persone alimentate, strumentalizzate da un gruppo molto più piccolo e determinato. Io credo che la polizia a quel punto non avesse altra soluzione che farli entrare in massa.
In blocco senza controlli.
Sì, e poi li doveva tenere dentro.
Beh, sì,
un'osservazione, mi sento di dire, di fare, insomma, che sì. Bisognava, una volta entrati nello stadio, tenerli lì, non far iniziare la partita, cioè non dargli l'occasione per esercitarsi nella sì. loro follia.
Sì, insomma, io
diciamo che se sì. avessero affidato il servizio d'ordine ai mitici uomini della FIOM, forse sarebbe.
Non lo so, io su questa cosa dei controlli non sono troppo d'accordo con Cofferati, perché penso invece che la polizia abbia proprio questo dovere. Cioè, è possibile che non si può. Vabbè, comunque lasciamo perdere questa cosa.
No, non ho dubbi, ma guardi che se si trova di fronte 1700 persone,
ho capito,
una gran parte delle quali ubriache.
Ci vuole un servizio d'ordine adeguato. Ci vuole un servizio d'ordine adeguato. Un servizio. Come si fa?
Il problema è che gli stadi sono fatti così e che oramai si sono determinate condizioni nelle quali l'evento sportivo diventa il miele che attira la mosca.
Sì, no, questo non c'è dubbio. Senta, lei però, a proposito della manifestazione di domani, non è un po' preoccupato per questi continui attacchi alla CISL, alle sedi della CISL, muri imbrattati, uova, in alcuni casi cose più gravi? Forse...
Posso dissentire da lei?
Sì, come no.
Lei certo. Ha detto, a proposito della manifestazione di domani, la manifestazione di domani non c'entra niente. Io sono preoccupato, quanto a lei, immagino tanti altri, del fatto che qualcuno possa offendere delle persone, delle sedi, dei simboli. Sì. E sono atti criminali che vanno condannati sempre.
Sì.
Cercare una connessione tra la manifestazione di domani e questi avvenimenti, gran parte dei quali peraltro sono consumati da persone ignote,
sì.
Perché
ma io non volevo fare, non volevo fare
quello nessuna. Che ha fatto la FIOMA a Bergamo è stato un errore gravissimo. Chi ha imbrattato la sede della CISL di Roma non era la FIOM, sono peraltro organizzazioni che a Roma la questura dovrebbe conoscere, si sono firmati, le sedi sindacali sono spesso presidiate, dunque c'era la condizione per prevenire,
sì.
Semmai anche lì c'è stata un po' di distrazione, queste persone vanno prese e messe in prigione,
sì.
Ma non c'entrano con la manifestazione.
No, 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 non c'entrano, però diciamo. No,
però è vero che si sono usati parole forti nei confronti di alcuni dirigenti della CISL.
Esatto, oggi cioè, l'ex, ripeto,
anche e soprattutto da parte di dirigenti della FIOM.
Quando oggi l'ex segretario nazionale della FIOM.
Poi non c'è una relazione.
Certo, no.
Chiaro,
quando no. Oggi l'ex segretario nazionale della FIOM Cremaschi in un'intervista dice che la manifestazione di domani è contro Berlusconi e Marchionne perché entrambi attentano ai diritti dei lavoratori previsti e sanciti dalla Costituzione, e sappiamo che Marchionne ha fatto degli accordi con la CISL, eccetera. Si dice che la CISL viola la Costituzione, insomma qualcuno potrebbe anche reagire in un certo modo, però torniamo tra un istante, sa, noi abbiamo la pubblicità, se vuole, se ha due minuti di pazienza torniamo subito, 800 24 00 24. Eccoci, riprendiamo con la Zanzara e i titoli della 7, poi chiudiamo con Conferati.
Evasione fiscale sui diritti TV di Mediaset, Berlusconi e il figlio indagati dalla Procura di Roma. L'avvocato Gadini dice estranei, il PDL va all'attacco dei giudici, il PD parla di minacce, imbarazzo dei Finiani. Servirebbe una commissione parlamentare per vedere se nella magistratura c'è un'associazione a delinquere, così Berlusconi in un video materiale lo scorso 29 settembre e parlava proprio di De Pasquale. Indagata per occultamento di cadavere la cugina di Sara Scatti, Sabrina Misseri. Il padre questa mattina è uscito dal carcere per un sopralluogo nel garage di cui uccise la giovane. Michele Santoro chiede l'arbitrato e prepara la prossima puntata di Anno Zero. Masi non ci sta, avanza il ricorso e dice sentiamo. Alla vigilia dei due cortei della FIOM a Roma, Maroni conferma i timori per l'infiltrazione di elementi violenti, invita il sindacato a prendere le distanze dai facinorosi. Il leader dei metalmeccanici Landini assicura la manifestazione sarà pacifica. Lunedì la Federazione Serba di Calcio chiederà la ripetizione dell'incontro con l'Italia alla UEFA. Lo ha annunciato il presidente della Federazione Serba e ha parlato di responsabilità italiane per il mancato svolgimento della partita.
Eccoci sempre sul torpedone, se è collegato, forse no, David Parenzo, c'è invece Sergio Cofferati con noi, europarlamentare del Partito Democratico, con cui voglio chiedere subito una cosa. Il Partito Democratico su questa vicenda della manifestazione è spaccato. Prima abbiamo detto con Parenzo, beh, insomma, un grande partito di fronte a un'alternativa, per carità, legittima, che è quella, tutte e due legittime, di proposte per il futuro, da una parte la FIOM, dalla parte Marchionne, dovrebbe, diciamo, prendere una posizione abbastanza netta. Perché il Partito Democratico non lo fa, secondo lei?
Ma intanto cominciamo dalla manifestazione, se posso, perché ho letto cose un po' bislacche.
Cioè?
Io non credo che un partito debba aderire ad una manifestazione di un sindacato. Sono due entità distinte, c'è un'autonomia che va riconosciuta all'organizzazione sociale e non c'è nessun motivo per il quale il PD o un altro partito debba aderire ad una manifestazione della FIOM o di un altro sindacato. Poi chi vuole ci va e possono essere dirigenti di quel partito senza nessuna difficoltà, senza nessun problema. La questione vera è quella che poi in verità mi poneva lei,
sì,
a mo' di domanda. Su questi temi un partito deve avere la sua opinione autonoma, però, esattamente come autonoma è quella delle organizzazioni, sì, sindacali, e la deve proporre. Ora, però, la piattaforma che la FIOM mette in campo domani è sostanzialmente basata su due cose. L'una è la difesa del contratto nazionale,
sì,
l'altra è la richiesta di avere strumenti di democrazia nei luoghi di lavoro.
Sì.
Mi paiono richieste estremamente moderate e sensate, che sono utili, guardi, non solo per le organizzazioni sindacali, ma anche per le imprese.
Vabbè, sa,
un contratto nazionale serve, sì o no?
Ma lei lo sa che
io
su
penso
questo...
di sì.
No, no, certo, lei su questo sa che c'è un ampio dibattito in corso che riguarda Confindustria e anche una parte del sindacato. Però la domanda è sulla questione politica. Cioè, il Partito Democratico, di fronte a questa piattaforma che lei dice della FIOM, che cosa fa? Dice siamo d'accordo o no? In realtà questa presa di posizione non c'è.
No, no, questo lei ha assolutamente ragione. E difatti questo è il problema da risolvere per quanto riguarda il Partito Democratico. Non
cioè, per esempio Bersani, esatto. No, no, certo, per esempio Bersani, perché non dice esplicitamente io sono d'accordo con la piattaforma della FIOM oppure no? Dovrei chiederlo a lui, lo so, ho capito. Sì, lei la sua interpretazione qual è?
La mia interpretazione è che c'è una cautela che andrà superata, cautela dovuta al fatto che si pensa di mantenere opportunamente buoni rapporti con tutte le organizzazioni sindacali e un pronunciamento su un tema o sull'altro potrebbe portare alla condivisione con l'uno e alla polemica con l'altro. Io credo che un partito non dovrebbe avere di queste preoccupazioni.
Ho capito.
Aggiungo di più, siccome oggi tutti dicono viva l'unità sindacale,
sì,
ad eccezione del governo che non la vuole e lo ha dimostrato in più di un'occasione. Dire
qualcuno sostiene, come lei sa, qualcuno sostiene che sia stata la CGIL a isolarsi. Vabbè, questa è un'altra interpretazione.
Ma non li invitano neanche agli incontri. Ma adesso, guarda che è capitato anche a me,
sì,
i veri ministri del lavoro che facevano gli incontri riservati con i miei colleghi e io lo venivo a sapere dagli uscieri del ministero.
In alcune occasioni non ci sono andati loro. Vabbè, comunque insomma, ripeto.
No, comunque, prescindiamo per un attimo da questo aspetto,
sì,
che
sì,
in verità è marginale. La politica, dunque i partiti, a cominciare dal mio, secondo me, se vogliono davvero che ci sia tra le organizzazioni sindacali una sana contesa,
sì,
ma non delle rotture, devono dotare le organizzazioni sindacali degli strumenti per poter dare qualità e democrazia alla loro dialettica e ai loro rapporti. Ci vuole una legge che applichi l'articolo della Costituzione sulla rappresentanza.
Sì.
Facciano questa legge, una legge che deve stabilire con quali modalità si pesa la rappresentanza, cioè avere certezze nel chi rappresenta chi. Ci sono organizzazioni che dicono di rappresentare miliardi di persone. Vediamo, magari ne rappresentano ancora di più.
Certo.
Nel pubblico impiego c'è una legge che stabilisce che bisogna certificare le iscrizioni e poi pesano e contano i voti che nell'elezione dei rappresentanti nei luoghi di lavoro le singole organizzazioni raccolgono. Così si è disboscato una presunta rappresentanza nel pubblico impiego,
sì,
che prima aveva creato problemi enormi.
Senta, Confratti, però
la stessa cosa nel privato.
Lei non si nasconda che non si può nascondere che questa manifestazione di domani ha un valore anche politico. Per esempio, ci sono degli esponenti del Partito Democratico che sostengono, beh, insomma, la FIOM è una manifestazione anche di tipo politico, le alleanze del futuro, dove deve andare il Partito Democratico.
No, non c'è niente di tutto ciò nella piattaforma della
Nelle piattaforme fiumano, lei sa benissimo, però che le manifestazioni hanno anche un valore politico al di là del valore sindacale, no? Su questo
ma non ho dubbi che ci sia una dimensione politica. Quando si affronta il tema dei diritti individuali o collettivi delle persone, si entra direttamente nella sfera politica.
Le chiedo,
politica però si deve difendere avendo posizioni esplicite e autonome sul merito.
Cose che in questo momento il Partito Democratico, lei ha detto, non ha. Allora, le chiedo, il suo leader futuro del Partito Democratico o del centro-sinistra in generale, chi vede? Vendola?
Guardi, io al congresso del mio partito ho sostenuto la tesi e dunque ho votato come candidato a segretario Dario Franceschini.
Sì.
Il mio candidato per le primarie di coalizione si chiama Pierluigi Bersani. Il mio partito ha uno statuto, non siamo un'associazione di bocce. Lo statuto vale per tutti, a cominciare da me, che ho votato per una persona diversa da Pierluigi.
No, d'accordo, però
il
lei
candidato è Pierluigi Bersani.
D'accordo, ma lei chi vede come leader del centro-sinistra del futuro? Pierluigi Bersani, non Vendola.
Perché io penso che il partito di maggioranza relativa nello schieramento debba esprimere il candidato.
Scusi,
io
ma lei
penso anche,
d'accordo,
che
ma non ha detto lei di Bersani, non ha detto in persona la nostalgia del passato?
Io?
No.
No.
Non l'ha mai detto?
No, no.
Ah, no, è vero, quello è la Vendola. Sì, sì, un altro. No. Non è lei, no, ho sbagliato dichiarazione. Infatti mi stupiva che avesse detto questa cosa, che era in realtà una dichiarazione di
Vendola. Io col passato ho un rapporto
certo.
Molto stretto.
Senta, ma
nessuna nostalgia.
No, per carità.
Non ho mai rinnegato niente del mio passato.
No, però
sono stato iscritto al PC.
No, figuriamoci. Però voglio dire, il lei cosa immagina come la persona in grado, come coalizione del futuro per sfidare quello che sarà centrodestra, la sua coalizione ideale, ha dentro l'UDC per esempio o no?
Bisogna fare una coalizione che sia tenuta insieme dalla condivisione di un programma. Cioè, quando Bersani dice non ripetiamo più l'Unione,
sì,
dice una cosa sacrosanta, io sono d'accordo, ero già d'accordo allora, consideravo l'Unione. Dunque ci vuole un programma fatto di 8 cartelle, non 264 pagine,
fotocartelli,
sì,
su alcuni punti chiave della politica del futuro e che devono essere condivise da chi poi entrerà a far parte del programma. Le mediazioni infinite, le formule ambigue portano soltanto danni. Non devi costruire uno schieramento per battere l'avversario, devi costruire uno schieramento per amministrare, governare il paese, ovviamente passando dalla sconfitta del tuo avversario. Allora io credo che il primo sforzo da fare sarà proprio questo: cercare punti condivisi che siano la ragione fondativa della
d'accordo, della coalizione. Però è meglio IDV Vendola tenendo fuori l'UDC, oppure si deve cercare di tenere dentro l'UDC a ogni costo?
No, guardi, Vendola è una persona...
Su Vendola non c'è dubbio. L'Italia dei Valori? L'Italia dei Valori?
Mi perdoni, l'Italia dei Valori, se condivide un programma, può far parte tranquillamente. Ma adesso, se lei guarda cosa succede in Italia, guarda i comuni, alle province e alle regioni, vede che ci sono schieramenti a volte anche molto ampi.
Vabbè, è molto diverso, però come lei sa, l'amministrazione.
Beh, adesso me lo lasci dire da ex amministratore. Sì. Anche amministrare un comune. Io ho cominciato con una maggioranza molto ampia, ne ho perso più della metà per strada. Dunque,
sì, no, appunto.
C'era un limite di programma.
Senta, però a proposito di alcune sue dichiarazioni, perché io non è che mi sia sbagliato, leggo oggi in un articolo alcuni virgolettati che le attribuiscono. In cui, per quanto possa sembrare paradossale, è Dario che più rappresenta Dario Franceschini, i lavoratori, che dà al lavoro la visibilità e il valore sociale che quel tema ha perso, su Franceschini. Poi, pollice giù per Bersani, due punti, virgolette, in persona la nostalgia del passato, non è colpa sua, ha un robusto profilo riformista che ha avuto modo di consolidare sia nell'esperienza di amministratore di Emilia Romagna che in quella da ministro. Il problema è la congiuntura politica che ha caricato sulla sua candidatura a segretario del PD l'idea di un ritorno al passato, ad un modello consolatorio che non aiuta certo l'avanzamento del nostro progetto. Ma queste sono parole sue o no?
Penso di sì.
Dunque,
però come vede, leggendolo per intero, non è che...
Ho capito, però lei le parole in persona e passato le ha dette, in persona la nostalgia del passato, su Bersani le ha dette allora.
Non di Bersani, della coalizione, della mozione di Bersani.
Della mozione di Bersani, vabbè, insomma.
Sì, sì. Che la mozione, infatti ho scelto Franceschini.
No, certo,
ragioni
certo.
Che in qualche misura erano sintetizzate anche nell'affermazione.
Va bene, grazie.
Immagino.
Grazie, 20:12, abbiamo la pubblicità, torniamo subito. Bene, siamo in prossimità del traffico, dove andiamo? Direi di andare a Treviso da Francesco, buonasera. Francesco, buonasera. Mi sente? Non mi sente. Giovanni da Reggio Emilia? Niente, Giacomo da Modena.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica. Pronto? Dica.
Buonasera, non sentivo... ho sposto il mio intervento. Io volevo dire due parole riguardo a Santoro, alla commissione di Santoro, alla vicenda, però gli ultimi interventi, soprattutto quello di Cofferati, e per quanto riguarda la manifestazione che ci sarà domani a Roma. Io comunque prendo al volo la battuta che ha fatto lei prima, Cofferati, specificando che è la radio di Confindustria. Io sono un RSU e sono sulla radio di Confindustria, quindi tipo tutto. Io voglio dire riguardo a Maroni, che ha messo le mani avanti, ha iniziato già da ieri dicendo, parlando della manifestazione di domani. Io sono testimone di centinaia di manifestazioni che sono state in provincia Modena settimana scorsa, molto pacifiche, e non è successo assolutamente niente.
Dunque, lei che cosa trova nelle parole di Maroni?
Che secondo me ha messo un po' le mani avanti, se non vuol dire, nel suo intervento che ha fatto ieri, dove diceva che...
Cioè, ha sbagliato a parlare in quel modo?
Beh, è un ministro che mette le mani avanti dicendo che potrebbero esserci degli infiltrati in una manifestazione. Secondo me, se le forze dell'ordine vigilano come dovrebbero, come hanno fatto le manifestazioni dove ho partecipato io personalmente, non succede assolutamente nulla. Così come hanno attribuito alla FIOM, o comunque a pseudo uomini della FIOM o aggregati a tale, quello che è successo, le uova, eccetera, eccetera.
Beh, insomma, il linguaggio usato, come diceva prima Parenzo, adesso abbiamo perso la comunicazione con il torpedone che porta a Siena, le parole usate da alcuni dirigenti della FIOM in alcuni casi hanno certamente creato un clima favorevole agli attentati, tra virgolette, nei confronti delle sedi della CISL. Abbiamo il traffico, torniamo tra un attimo. Siamo qui alle 20:20, 800 24 00 24. Andiamo subito a Treviso, Francesco, che abbiamo recuperato, eccoci qui.
Sì, buonasera, mi perdoni per prima.
Dica.
Allora, non trovo che sia triste il fatto che vengano ricontate le schede in Piemonte.
Molto triste. Come era triste il riconteggio dei voti in Molise, uguale, identico.
No, ma ad esempio l'hanno fatto anche negli Stati Uniti dopo le elezioni di Bush.
Sì, ma là si risolve la cosa.
C'è un risultato in dubbio.
Sì, Francesco, ma lì sarebbe, la questione è diversa.
Con lei che sarebbe pericoloso nel caso in cui vedesse in questo riconteggio una volontà di sovvertire il parere dell'elettorato, ma per essere certi, nel caso in cui magari abbia vinto la Bresso piuttosto che Cota.
Sì, ma il punto non è essere certi, perché non è che si riconteggiano i voti per vedere se c'erano delle schede non contate a favore della Bresso oppure delle schede contate male, perché adesso si è arrivati, come lei sa, ci sono due o tre liste in forze, e all'interno di una di queste liste si stanno ricontando, si sta verificando per stabilire la reale volontà degli elettori, secondo un criterio, insomma, tutto abbastanza discutibile, insomma. Francesco, il punto è questo: c'è stata un'elezione, ha prevalso per tot di voti, non so quanti, 15.000, quello che è, 9.000, Cota. La questione è chiusa. La questione è chiusa, anche perché ricostruire la volontà dell'elettore, quelli che hanno messo solo una X, quelli che hanno messo due X, mi sembra francamente una cosa assurda. Cosa diversa naturalmente è la presentazione di una lista non corretta, anche se bisogna dire le cose dovrebbero chiudersi prima dell'elezione. Una volta che si vota, l'elettore, che quella lista sia stata presentata correttamente o non correttamente, mette la X su quella lista, punto. La volontà dell'elettore è chiara una volta che si vota, o no?
Su questo però non sono d'accordo per un punto, nel senso che io magari voto Formigoni,
sì,
poi vengo a sapere che Formigoni non ha raccolto le firme ma ha messo le firme false,
no,
un po' di stima nei confronti di Formigoni.
No, però mi scusi, anche la raccolta di firme false, adesso voglio dire, sì, diciamo la verità, la questione della raccolta delle firme per quello che riguarda Formigoni è una stupidaggine, ma io non lo voglio dire a difesa di Formigoni, perché la raccolta di firme, d'accordo, mettiamo che sia stata poco corretta, ma c'è qualcuno di noi che può pensare di escludere Formigoni per questo dalla presidenza della Regione Lombardia?
No, ma perché escluderlo? Rimetterlo al giudizio del pubblico e dire: guardate, l'altra volta aveva raccolto le firme false, vi va bene comunque? Se la gente dice di sì perché è un bravo presidente della regione, va benissimo, cioè non c'è niente di male. Non sono,
cioè, rifare le elezioni, dice lei?
Nel caso in cui...
Ma non è che uno può rifare le elezioni così, come se nulla fosse, Francesco. Sono soldi, spese.
Ma non è,
certo,
che nulla fosse. Sono state raccolte delle firme finte, che, per cui, cioè, cade anche il giudizio morale di un certo tipo nei confronti del candidato.
Non so, questa, guardi, sulla raccolta però delle firme è un altro discorso. Io sono sempre del parere che tutti questi ricorsi possono essere fatti prima, cioè si deve arrivare a un termine dopo il quale conta solo la volontà dell'elettore. Comunque, Francesco, la ringrazio. 800 24 00 24, Angelo da Pescara.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io volevo intervenire sempre sulla questione di Santoro. Io lo seguo abitualmente e mi sono abituato anche alle sue esagerazioni, però devo dire che ieri, quando ho ascoltato la sua richiesta di far partecipare delle persone ad una sorta di petizione, ho avuto come l'impressione che avesse fatto una leggerezza, nel senso che penso che in genere il telespettatore sia un soggetto passivo, non un soggetto attivo, e in genere è più identificabile nella figura di un consumatore, non di qualcuno che lei se l'immagina Homer Simpson che si alza dal divano per andare a mettere la firma per Santoro. Mi sembra una cosa un po' strana. Mi ricordo,
non so, magari succede poi, magari sì, succede, sì, che si raccolgono, certo, non so quante firme, sa, raccogliere le firme non è nemmeno troppo complicato, c'è, cioè, il web, cioè.
Certo, però mi sembra, le dico una cosa un po' magari
forse riesco a spiegarmi meglio. Per esempio nella pop art c'era la, l'arte considerata come, come un oggetto di consumo, talmente tanto che si metteva proprio sul, sull'opera d'arte tutto ciò che si, si consumava. Però la pop art è arrivata anche a fare degli happening, cioè dei momenti in cui l'artista usciva per strada e realizzava qualcosa per strada, che poteva essere anche qualcosa che difficilmente si identifica all'interno del concetto classico di arte.
Adesso mi riporti la discussione della pop art a Santoro?
No, per cui, ma il, lo spettatore dell'opera d'arte in diretta non riusciva a partecipare, anche se poi era rivolto allo spettatore questo, questo gesto, per trascinarlo all'interno dell'opera, non riusciva a partecipare perché è un soggetto passivo, non è un soggetto attivo. Cioè, noi tendiamo a guardare in TV tutto ciò che accade, introitarlo in qualche modo, però è difficile che poi riusciamo a... Voglio dire, anche votare qualcuno che fa delle buone campagne elettorali è un po'...
Vabbè, Angela, lei la sta mettendo troppo sul filosofico, eccetera. Lei dice, è difficile poi che questi appelli, diciamo, trovino un pubblico, giusto?
Trovino molto pubblico.
Vabbè, ripeto, questo lo vedremo, Angelo, perché, ripeto, oggi raccogliere firme e chiamare un popolo alla lotta non è troppo complicato, come è chiaro ed evidente. Basta lanciare un appello via web, su internet, e scattano subito 3, 4, 5, 10 mila, 20 mila firme. C'è un po' l'appellite in Italia. Ma abbiamo una gradita sorpresa, il ritorno su Radio 24, qui alla Zanzara, di Giovanni Limbelvito da Pisa. Buonasera.
Buonasera Cruciani.
Come sta? Mi ha abbandonato, lei mi ha
non
lasciato.
Perché abbandonato? Io la seguo sempre.
Lei mi ha lasciato.
No, assolutamente, la seguo sempre. Stasera ho acceso un po' in ritardo.
Un po' in ritardo. Senta, caro Giovanni.
La sento comunque la notte, non c'è problema.
Senta, ma questa nuova versione, chiamiamola così, della Zanzara con Telese, con Parenzo, con un po' di, come dire, un po' di gioco, un po' di cabaret, come dicono alcuni, non sono d'accordo. Che le sembra? Lei che è un attento ascoltatore.
No, va bene.
Le piace?
Sì, va bene, perché tanto
è inutile, bene, dice lei, è inutile.
Si dovrebbe discutere, ma cioè parlare sempre di politica in questo, io lei lo sa come la penso.
Sì.
Insomma, sarebbe pesante perché si rischia prima di ripetere sempre le stesse cose, che si ripetono infatti obiettivamente nella realtà.
Sempre le stesse cose, ha ragione. Quanto sono d'accordo con lei.
Per evitare questo, un po' di varietà non fa male.
Senta Giovanni, mi dica stasera cosa mangia, lei che è comunque uno...
Stasera, rispetto all'altra volta, che c'avevo le scatolette con i fagioli, appunto. Che non c'era nessuno. No, c'è un baccalà ben fatto.
Come? Baccalà come?
Baccalà in umido.
Ah, baccalà in umido. Baccalà in umido.
Baccalà in umido, sì. Con le cipolle.
Sì.
E prima un minestrone toscano notevole.
Vabbè, insomma, stasera siamo proprio di lusso,
stasera, sì.
Di lusso.
Quando c'è presenza femminile, le cose
perché lei è negato?
Quando sono negato assolutamente.
Comunque minestrone toscano e baccalà in umido, sì. Con le cipolle.
Sì.
E poi anche un contornino così per completare, oppure no?
Non lo so, se bisogna vedere la situazione dello stomaco.
Stomaco.
Non è che io possa mangiare tranquillamente.
No,
tutto,
perché accompagnato da tutto questo, accompagnato da
niente, perché da dice dal vino.
Acqua, vino, cosa
no,
del genere.
No, io bevo Cruciani, è tremendo. Io c'ho una particolarità, che io bevo alla fine del pranzo acqua calda, molto calda.
Alla fine del pranzo. Ma
non bevo vino perché sono praticamente astemio. Ogni tanto qualcosa me lo permetto, ma non. Insomma, non è che mi interessi granché.
Un cognacchino, niente.
No, per carità. No, io sono come ne parlava ieri sera, mi sembra.
Come me, sì, come me.
Che non ha mai fumato uno spinello.
E io.
Non ha mai fumato, non ha mai bevuto, non si è mai ubriacato.
Non mi sono mai ubriacato.
Uguale preciso.
Mai. Abbiamo la borsa, torniamo subito, cercheremo di contattare Lamberto Sposini. Siamo qui alle 20:36, 800 24 00 24. Lamberto, ciao, buonasera.
Ciao, buonasera Giuseppe.
Lamberto Sposini, che è un po' arrabbiato oggi dopo un'intervista che il consigliere di amministrazione della RAI, Nino Rizzo Nervo ha rilasciato a Klaus Davi. Sapete, interviste a Klaus Davi sono sempre molto colorite, però non le ha smentite Rizzo Nervo. Ha detto poi che era solo una provocazione. La provocazione era questa.
Lei ogni tanto un test antidroga, no? Facciamo un test antidroga, svuotiamo i contenitori della televisione italiana, soprattutto quelli complessivi della televisione italiana del pomeriggio.
L'audio come al solito di Davi era pessimo, ma insomma, se proprio dobbiamo fare un test antidroga, iniziamo dai programmi pomeridiani della Rai, così diceva Rizzo Nervo. A me dal tono non mi sembrava troppo uno scherzo, si notava soprattutto l'accento siciliano di Rizzo Nervo. Poi nel pomeriggio Rizzo Nervo ha detto: non capisco di cosa debba scusarmi, quali nomi debba fare, credo che anche un bambino capirebbe che la mia era solo una provocazione che ho fatto anche l'altro giorno in consiglio. Insomma, però il riferimento diretto era diretto ai programmi del pomeriggio. Insomma, che voleva fare Rizzo Nervo?
Poi non si capisce quale sarebbe la battuta. Siccome si parla del test antidroga, sì, lui dice, sì, beh, chiaro, secondo me non si deve scusare di nulla, ognuno dice quello che pensa e basta, però dice che se si facesse il test antidroga in Rai chiuderebbero praticamente tutti i contenitori, soprattutto quelli del pomeriggio.
Esatto, così.
Qual è la battuta? Cioè, spiegatemi qual è la battuta.
Infatti la battuta non c'è.
E appunto, siccome invece lui ha precisato che si trattava di una battuta evidente, che era
una provocazione.
Però anche la
ma di che tipo, cioè, dov'è la provocazione?
Provoca, vuole dimostrare qualcosa che non è evidente, che magari è sottinteso, cioè non, qual era il sottinteso nella fattispecie?
Poi a chi si riferiva? Ai conduttori, agli autori?
Anche, allora stiamo al gioco e diciamo che era una provocazione. Ho capito, però le provocazioni c'è modo e modo di farle, allora, perché se si dice, perché poi non sono mica tutti imparati, se si dice il testo antidroga, se lo si fa in Rai chiudiamo, cioè, qualcuno ci crede anche.
No, beh, sì.
No, appunto, e se ci crede è un guaio. Allora, se provocazione a parte, se Rizzo Nervo sa qualcosa, immagina qualcosa, eccetera, denuncia, va alla procura, va al consiglio di amministrazione, va ai giornali, eccetera, e dice: in Rai c'è un sacco di gente che fa uso di droga, non si sa bene poi se sono conduttori, ospiti, autori, dirigenti, portinai, uscieri, fattorini, non lo so. E vabbè, sta di fatto che io mi sono sentito, come dire, tirato in ballo. Io non mi sono fatto mai neanche una canna, pensa, neanche quando avevo 20 anni. Sarò un po' demodé, arretrato, però non ho mai fatto una canna. Quindi, se vuole anche Giovanardi, io mi faccio il test antidroga. Io dissi proprio da te che era una questione privata,
sì, ma non te lo fare,
ero contro. Però lo faccio, se Benrizzo Nervo vuole stare sicuro, lo faccio anche tutti i giorni.
Il conduttore del pomeriggio di Rai 1 dice che a Rizzo Nervo, se vuole, facciamo subito il test per quello che
perfetto
mi riguarda.
Però non si può dire indiscriminatamente, come ho detto oggi, gettando un po' di fango nel ventilatore, vabbè, sono tutti. Quindi, qual è la, se tiri le somme, che pensi? Vabbè, sono tutti drogati.
Ma però devo dirti, poi sì, no? A parte questo, ma devo dire un'altra cosa, basta con questa storia di legare l'argomento della droga, che è un argomento magari che può fare notizia popolare, alla questione della Rai, degli spettacoli, dei conduttori. Ma che vuol dire? Se uno ha un problema poi lo risolve a modo suo,
ma non solo, se anche un conduttore dovesse dire una sciocchezza perché è sotto l'effetto di droghe, e ne risponde anche se non fosse sotto l'effetto di droghe, no? Cioè, il problema non è questo, il problema è che se dici una sciocchezza te ne assumi le responsabilità che tu sia drogato o no. Poi se tu sei drogato, certo, c'è un aggravante, eccetera, però non è questo il problema. Il problema è che ci sono già leggi, regolamenti, protocolli, eccetera, per far assumere le responsabilità a chi se le deve assumere. Cioè, non c'è bisogno di istituire nuove figure, i test.
Uno firma un contratto con un'azienda, con una RAI, poi se i suoi comportamenti sono di un certo tipo, che sia per effetto di droghe o per altro, ne risponde, punto.
Cioè,
il resto sono comportamenti privati. Il resto...
No, il problema, Giuseppe, è che è tutta una questione politica, o meglio, è tutta una questione di polemica politica. Non si perde occasione
per poter menare, bastonare, tirare qualche cazzotto a destra o a manca o a manca a destra. Cioè è così, purtroppo nel nostro paese è così e forse dovremmo farci un po' l'abitudine, che vuoi che ti dica.
Qualche ascoltatore, se vuoi resta con noi, Umberto. Igor sì. Da Torino, buonasera Igor.
Buonasera Cruciani, eccoci
dica.
Qua. Ma io volevo tornare sulla questione della legalità e delle firme false nella presentazione delle liste.
Sì.
E io telefono da Torino e vivo la situazione piemontese.
Sì.
E non sono completamente d'accordo con lei e le spiego perché.
No, guarda, però chiariamo quello che ho detto prima. Io non ho sì. detto che stanno quelli che stanno ricontando le firme o chi ha chiesto riconteggio delle firme sia un manigoldo, sia un bandito. Né credo che sia una cosa folle ricontare. Io dico che è tristissimo il fatto che dopo quanto è passato dalla elezione di Cota
ormai 6 mesi
siamo ancora qui nel limbo a capire se c'è un governatore del Piemonte nel pieno dei suoi poteri oppure no. Io dico che tutti i ricorsi secondo me dovrebbero chiudersi prima delle elezioni, ma anche quelli che vengono dopo le elezioni dovrebbero avere un termine, cioè dopo un mese basta, si chiude. Il diritto italiano purtroppo prevede la possibilità di ricorsi fino all'infinito. Io ricordo che l'Abresso all'inizio dice no, non volevo fare ricorso, poi evidentemente è stato convinto a fare ricorso, ma va benissimo, per carità, va un po' meno bene il fatto che già si senta la nuova presidente dica no, sono ma sicuramente certo, davanti a Cota.
Solo una cosa. su questo aspetto siamo completamente d'accordo, l'errore è a monte perché 8 tribunali nelle quali sono state consegnate le firme non hanno sollevato nessun dubbio e quindi hanno sbagliato 8 volte. Ora il ricorso è legittimo ed è evidente che bisognerebbe chiuderlo rapidissimamente, però sottolineo che stiamo parlando di 3 liste, una delle quali, quella di Michele Giovine, è accusata di aver falsificato tutte le firme dei candidati tranne una, ed è la stessa lista che nella tornata scorsa, dove ha vinto l'Abresso, la magistratura aveva accertato in via definitiva, quindi non parlo di ipotesi, che l'85% delle firme dei cittadini erano false, non irregolarmente raccolte. Quindi parliamo di gente che recidiva in questo.
No,
a
certo,
maggior ragione
certo.
Ha ragione lei che bisognerebbe controllare. Però a questo punto è chiaro.
Sì, ma
che
va risolta questa questione delle firme.
Va risolta prima,
in un certo modo. So che è difficile, perché naturalmente i controlli si fanno dopo e le liste si presentano all'ultimo momento. Ma ci deve essere un modo per evitare che ogni volta si parli delle firme, le firme false.
La cosa assurda è che la maggioranza dei partiti costruisce una legge elettorale in questo modo, che di fatto e serve per limitare l'accesso ai partiti più piccoli in qualche modo, e poi i primi a non rispettare la legge, vediamo il caso di Formigoni, sono i partiti più grandi. Quindi a me va benissimo che la legge venga cambiata, semplificata, però se una legge c'è, per quanto barocca, per quanto complicata, almeno quelli che l'hanno proposta che la rispettino.
Io
singolo cittadino, lei dobbiamo rispettare la legge.
No, ma questo per carità è un ragionamento che fila tutto. Ripeto, a me che sia Cota, che sia qualcun altro, non mi interessa. Trovo assurdo che il governatore di una regione importante come il Piemonte sia in ballo a tanti mesi dalle elezioni, non sia nel pieno dei suoi
poteri. È una follia italiana. L'unica strada, e dico l'ultima cosa poi la lascio, l'unica strada che oggi è percorribile dal mio punto di vista non è certo quella di riassegnare la vittoria, però, perché a quel punto si toglierebbe il diritto di voto a quelle decine
anche su questo
hanno votato per quelle liste che non sapevano essere fasulle, ovviamente, ed è evidente che volevano votare più Cota che l'Abresso.
Ci sono ricorsi e ricorsi, perché quello sulla nullità delle firme posso capirlo, le firme raccolte in maniera falsa è un altro discorso, lì c'è anche un reato vero e proprio.
Penale.
Per quello che riguarda invece la volontà dell'elettore, quello mi sembra francamente ridicolo. Cioè, come si fa a ricostruire ex post la volontà dell'elettore dicendo se non ci sono 2x allora forse quello non voleva votare Cota? Vabbè, insomma, un casino. C'è un ascoltatore che dice: ma voi non capite che Rizzo Nervo non intendeva parlare dei programmi del pomeriggio? Guardi, qui abbiamo anche Sposini che ha letto bene quelle dichiarazioni, cioè lui ha detto: se si facessero i test antidroga in Rai chiuderebbero molti contenitori, soprattutto quelli del pomeriggio. Ora, il tono non era scherzoso, la provocazione non l'abbiamo capita, vedremo poi se porterà queste sue conclusioni alle conseguenze naturali. Cioè, dovrebbe dire: beh, secondo me in quel programma ci sono 3 drogati, 4 drogati, 5, Lamberto, cioè, non so, magari finirà così, non lo so. So che quello fa uso di cocaina in maniera continuativa, come potrebbe finire? Niente, non finirà in nessun modo, naturalmente, però. Umberto, ci sei?
Sì, ci sono.
No, dico, non finirà in nessun modo.
No, non finisce in nessun modo, perché finisce come dire, così, appunto, l'ha già fatta finire Rizzo Nervo dicendo che è una provocazione.
Certo,
no?
Certo.
Però se il malcostume tutto della politica italiana, non soltanto della politica, è che si fa una grande,
sì, una sparata, si fa una sparata e poi si dice scherzare. Signore da Pisa, in Belvito, lei che dice?
Ma io, Cruciani, sono antiproibizionista, quindi per me
anch'io linea di massima,
non ci dovrebbe essere problema. Cioè, uno se si vuole giocare si gioca. E se poi sballa non può fare.
Lei, per esempio, il test antidroga a Belen Rodriguez per la partecipazione al Festival di Sanremo?
Ma scherziamo davvero? Ma uno è libero di fare che cosa crede. E quelli che sono quelli che danno il lavoro sono liberi di poter scegliere se è adatto all'uopo o no.
Senta, Giovanni, ma si avvicini un attimo al minestrone toscano che è là in cottura.
No, è un po' lontanino da me.
È già finito, no?
No, è lontano fisicamente.
Ah, ho capito, ma ha già finito di cuocere il minestrone toscano?
Sì, è tutto pronto.
È tutto pronto.
Aspetta la fine della zanzara.
La fila della zanzara e poi si attacca, no?
E poi si scena.
Minestrone toscano, baccalà con le cipolle. Vabbè. Siamo messi così. 20:47, traffico. Torniamo subito per l'ultima parte della zanzara con Lamberto Sposini, Giovanni da Pisa e altri ancora. C'è un'altra agenzia però che voglio leggervi su questa vicenda un po' surreale della droga, dei programmi del pomeriggio della RAI, sollevata da un consigliere d'amministrazione. Rizzo Nervo, spiegandosi su questa vicenda, interpellato, adesso sto leggendo una Diane Cronos, dice: nessun conduttore sotto accusa, ma una provocazione ancora per segnalare che molti programmi dalle 14 in poi sono zeppi di sconosciuti e sconosciute, se non alle cronache dei giornali rosa, che vengono chiamati a dire la loro su tutto. Su queste orde di opinionisti anonimi nessuno ha mai detto niente e poi si costruisce un dramma su Belen. Solo questo era il senso di quello che ho detto in una conversazione con Klaus Davi. Ora, cosa c'entrino, posto che ci siano queste orde, come dice lui, di opinionisti anonimi, Sposini?
Ma questo
ancora una volta sfugge il collegamento con la droga, però.
Esattamente, è perfettamente condivisibile. Questo avrebbe dovuto dire, avrebbe potuto dire, i programmi del pomeriggio, come peraltro anche altri programmi, sono discutibili perché ci sono una serie
uno,
di
due, tre,
che
eccetera.
Non sono,
certo.
Benissimo. Ma che c'entra dire che se si fa il test antidroga sono tutti,
ma secondo me...
se si fa il test di intelligenza avrebbe dovuto dire, e allora posso capirlo, ma il test antidroga,
però guarda, forse sono d'accordo, tu l'hai detto in una lettera che hai mandato a Dago Spia nel pomeriggio, probabilmente si è lasciato prendere la mano, su, siccome poi Davi parla sempre di droga o di omosessuali, sono le due le sue,
sì, ho capito, però una figura istituzionale, un consigliere, cioè,
non è che va a fare un'intervista,
se parla dell'azienda, della RAI, forse sarebbe bene
che si trattenesse,
pensare un po' di più le parole. Poi Rizzo Nervo sarà un ottimo amministratore, è stato un ottimo giornalista della RAI, un ottimo dirigente, e quindi, però ciò non toglie che quando si parla è bene pesare prima o poi le parole.
Sì. Nino da Catania, buonasera.
Sì.
Nino, dica.
No, buonasera.
Abbassi la radio o la spenga, perché altrimenti sentiamo il ritorno, grazie.
Sì, grazie. Niente, io ho chiamato per quanto riguardava quel discorso di prima che ho sentito, quando lei ha messo sulla stessa bilancia il discorso della gara di Genova con la manifestazione.
No, io non ho, ma lei sei impazzito completamente, Nino.
Non sono impazzito.
No, ma io lo dico, sì, in maniera così molto gentile.
Sì,
cioè, esatto, nel senso, sì, impazzito, non...
Lo so che lei è un tipo... Però ripeto,
okay, io non ho affatto messo sullo stesso piano. No, stavamo parlando di due cose con Cofferati proprio separate. Siccome poi Cofferati abita a Genova, abbiamo parlato anche della vicenda di Genova. Ma non c'è nessun tipo di legame che ho fatto tra la manifestazione di domani.
Visto che domani c'è quella manifestazione, chissà se viene fuori qualcosa come Genova.
No, ma io non ho affatto detto questo. Cioè, Nino, non comunque, lasciamo perdere, dica.
No, non è questo, io parlavo giustamente che quello è un discorso, quella sarà una manifestazione, quella di...
Ma figuriamoci se ho fatto paragoni tra la manifestazione di domani della FIOM, i due cortei che ci sono, con una... con... con gli incidenti.
Democratica, una persona civile, una persona democratica.
Ma certo, speriamo che sia così, ma non ho dubbi.
Così noi speriamo che
non ho dubbi che sia così, non ho dubbi.
Lei, voglio dire, uno come lei che c'ha in mano una trasmissione che bene o male è ascoltata. È giusto che
no, ma io non ho dubbi che sia così, come gran parte delle manifestazioni che ci sono in Italia, come la stragrande maggioranza.
Se poi dopo a martedì prossimo sfileranno gli altri, non diamo questo discorso che dobbiamo noi cercare di tenere un po' abbassati i toni, perché stiamo un po' cercando, vuoi per questo, vuoi per un altro motivo, si cerca sempre.
Però certo, Nino, lei ha ragione, però la questione dei sindacati, la questione di quello che sta avvenendo alle sezioni, per esempio,
i sindacati saranno singoli episodi, no, che giustamente ci sono.
Sì, ma non sono singoli episodi. I singoli episodi sono nati dopo che la CISL ha fatto gli accordi insieme a Marchionne per quello che riguarda Pomigliano. Su questo, no, ho capito, però. No, no, non era così, non era così. Le violenze nei confronti sia di Bonanni a Torino, sia nei confronti delle sedi della CISL sono avvenuti dopo che la CISL ha siglato dei patti con Marchionne e ha aderito ad alcune cose con il governo. Questo è il punto. Quando, ripeto, Cremaschi dice oggi in un'intervista, domani la manifestazione contro due nemici, l'utilizzazione della parola nemico, state attenti, Berlusconi e Marchionne, perché entrambi attentano ai diritti dei lavoratori previsti e sanciti dalla Costituzione, a parte che questo binomio Berlusconi e Marchionne è tutto da verificare, vogliono imporre il regime dei padroni, la piazza sarà grande, eccetera eccetera. Insomma, è una chiamata alle armi anche con un certo tono da battaglia, che per carità è legittimo, però è sintomatico di un certo clima di una parte del sindacato nei confronti di un'altra parte del sindacato. Su questo non è che si possono esprimere dei dubbi. E poi ripeto, questo è al netto della manifestazione di domani, che sarà la cosa più bella del mondo e più pacifica del mondo. Sì. Fabio da Roma, grazie Nino, sto andando rapidamente verso la conclusione. Fabio,
buonasera. Io volevo sapere innanzitutto che c'entrano gli studenti con i metalmeccanici della FIOM.
Ah, cioè, non lo so, perché lei ha ragione, perché purtroppo in queste manifestazioni diventa.
E poi i ragazzi invece di studiare vanno a manifestare, vanno. Io
è sabato, è sabato.
Sono laureato, io studiavo 12 ore al giorno. A me dei professori integrati, non integrati, precari, se uno vuole studiare viene promosso.
No, ma lei
non deve venire.
Lei ha ragione, lei come me non è mai andato a un corteo, studiava, se ne fregava.
Ma noi ce la intendiamo, Cruciani, io e lei ce la intendiamo, perché siamo fatti un mazzo così. Qua c'è gente che vuole tutto bello, pronto, regalato, con la testa del partito e sei politico.
No, beh, adesso non esageriamo, però lei mi fa godere con queste cose. Però Fabio, adesso non è questo il punto.
Ho esagerato un po', però la verità, un bel pezzo di verità l'ho detto. Secondo, fa bene Maroni a lanciare l'allarme.
No, quello no, secondo me,
una
quello
manifestazione,
no.
Mi hanno inseguito in 3000, mi volevano ammazzare
perché
ho osato dire io non sono d'accordo. Mi hanno inseguito in 3000, mi volevano linciare. Sono stato scortato a casa dai carabinieri. E
Fabio,
poi parlano di democrazia, no, questi signori?
No, Fabio, guardi, che all'interno di queste manifestazioni, diciamo, esprimere un parere dissenziente sia complicato, questo non c'è dubbio. Secondo me invece Maroni non doveva dire quelle cose in maniera così aperta. Se ci sono dei pericoli, uno cerca di prevenirli attraverso gli strumenti che ha in mano il ministro degli interni. Lamberto, grazie ancora per stasera, però ti richiamo la settimana prossima. Non sfuggi, grazie. Giovanni, che devo dirti? Buon minestrone, buon baccalà. Ti invidio molto, però ci risentiamo presto.
Sì, la prossima volta chiamo, posso chiamare anche prima di un mese, perché.
Appunto, chiama. Quando vuoi. Viva la zanzara, Giovanni. Grazie.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.